Leibniz è stato un genio universale e, come spesso succede ai geni universali, lui si è poi definito alla fine della sua vita come uno che aveva cominciato molto e terminato niente. Leibniz era un bambino prodigio, perché così sono i geni universali. A 6 anni imparò il latino da solo, leggendo Tito Livio, nella biblioteca di famiglia. A 10 anni imparò la sillogistica, che poi divenne uno, tra l'altro, dei banchi di prova di molte delle sue teorie, sulle quali naturalmente ritorneremo, e anche quello lo imparò da solo, leggendo le opere di Aristotele. A 15 anni decise di studiare giurisprudenza, quindi si iscrisse all'università e effettivamente la terminò. Non solo fece una laurea sulla filosofia del diritto, e quindi qui già si comincia a vedere la sua apertura verso questo genere di pensiero, ma addirittura fece un dottorato sulle antinomie giuridiche. Cosa sono le antinomie giuridiche? Sono quei casi strani in cui in base alla legge si può o condannare o assolvere, quando si usano naturalmente le leggi diverse. Cioè, in altre parole, Leibniz si accorse che a volte il diritto, quando si emanano troppe leggi, diventa inconsistente. Alcune leggi permettono di fare alcune sentenze e altre permettono di fare sentenze esattamente contrarie basandosi sugli stessi fatti. Quindi vedete che fin dagli inizi incominciò a interessarsi appunto di problematiche filosofiche. E incominceremo anche noi piano piano a vedere quali sono stati i punti salienti del suo pensiero filosofico, ma non solo, perché Leibniz è stato anche un grande matematico e potremmo dire anche un grande scienziato, quindi veramente un genio universale nel senso più letterale della parola. Nel 1666, un anno fatidico perché è lo stesso anno, per esempio, del grande incendio di Londra che seguì la peste, Leibniz scrisse la sua prima opera importante, che si chiamava la Ars Combinatoria, l'arte della combinatoria. Il nome Ars fa capire, è un riferimento naturalmente, che a noi forse oggi sfugge perché abbiamo altri studi, ma ai suoi contemporanei sicuramente non sfuggiva. C'erano già state molte Ars precedenti ed è bene cercare di risalire brevemente a questi antecedenti di Leibniz. Nel 1274, quindi secoli prima, addirittura 400 anni prima, ci fu un signore che si chiamava Raimondo Lullo, che oggi viene considerato quasi un antesignano, un visionario di quello che poi divenne la logica matematica, il calcolo addirittura, i computer. Lullo scrisse anche lui una opera che si intitolava Ars, però in questo caso si chiamava Ars Magna, la grande arte. Che cos'era la grande arte? Era l'arte della memoria, quella che oggi si chiama così, in seguito a un libro un po' diverso di Giordano Bruno, che la chiamava appunto così, Ars Memoriae, no? Che è un libro del 1582. Questa arte appunto della memoria è un metodo che risale all'antichità. Si racconta ad esempio di Simonide che, e questo ovviamente siamo ai tempi dei greci, andò un giorno a un banchetto, c'erano molte persone, lui si sedette a tavola e arrivò un essere soprannaturale che lo chiamò fuori perché stava per succedere qualcosa di brutto. In effetti Simonide uscì, la casa, l'abitazione in cui si teneva questo banchetto crollò, tutti morirono e sotto le macerie scomparvero i commensali. E allora Simonide, unico sopravvissuto, dovette ricordare coloro che erano a tavola. E lo fece senza grandi sforzi, perché si ricordava dove erano seduti a tavola tutti questi invitati, questi commensali. E allora capì che forse per poter ricordare, per esempio, un elenco di persone, di nomi di persone, come sarebbe stato quello degli invitati, era più facile disporli in qualche situazione, in quel caso appunto semplicemente ricordare, no, che fossero seduti intorno a una tavola. L'arte della memoria in pratica consiste in questo, nel cercare di organizzare le informazioni in maniera tale da poi potersele ricordare. Ci sono due grandi filoni di questa arte. Uno è stato, per esempio, sperimentato e illustrato da Giordano Bruno, è quello delle figure, cioè cercare di rappresentarsi, per esempio, i cosiddetti palazzi della memoria. Vogliamo ricordarci, per esempio, un libro? Beh, entriamo in un palazzo che conosciamo molto bene, un palazzo che ha Per esempio, molte stanze, queste stanze sono arredate con molti oggetti alle pareti, sui tavoli, intorno ai muri, no? E così via. E man mano che noi procediamo dentro il palazzo, attacchiamo a questi oggetti e a questi luoghi dei pezzi delle cose che vogliamo ricordare. Quando poi vogliamo ritornare con la memoria sulle cose che abbiamo cercato di metterci in memoria ancorandole a questi luoghi e a questi oggetti, ripercorriamo semplicemente i luoghi, i percorsi che avevamo già fatto prima e recuperiamo le memorie. Questa è esattamente la tecnica appunto di Simonide. Lullo e in particolare poi in seguito il suo grande successore Leibniz, del quale appunto stiamo parlando, scoprirono che in realtà c'era anche un altro metodo per ricordare le cose. E come si faceva a ricordare le teorie secondo questa arte della memoria? Si trattava di scomporle, di dividerle in tanti pezzettini che fossero organizzati in maniera razionale. Si trattava cioè di fare per l'appunto una classificazione razionale. Lullo credette di aver trovato addirittura dei meccanismi che permettessero di organizzare i concetti, meccanismi che erano poi delle specie di ruote concentriche che giravano una sulle altre, delle specie di astrolabi, e molti secoli dopo, appunto nel 1666, Leibniz riprese le idee di Lullo e in questa ars combinatoria incomincia a porre le basi di una analisi del pensiero che sia quasi una specie di analisi atomica, cioè cercare di suddividere il pensiero in componenti basilari, come dei mattoni che poi permettono di ricostruire l'intero edificio, e questo mettere insieme questi mattoni è appunto l'aggettivo combinatoria del titolo del suo libro. In realtà questo libro ha avuto una grande influenza nella storia, perché nel 1931 Kurt Gödel, quando dimostrò il più famoso teorema forse del Novecento, il famoso teorema di limitazione, usò proprio alcune delle tecniche di Leibniz per far vedere che all'interno della matematica si poteva descrivere attraverso formule e numeri la struttura del linguaggio, esattamente come aveva immaginato, come aveva sognato Leibniz. Dopo aver scritto nel 1666 l'arte combinatoria, Leibniz, un giovane ventenne, praticamente quasi un adolescente, ebbe 3 anni molto intensi, perché fu preso a servizio, diciamo così, dal conte di Hannover, il quale gli disse che voleva che come primo compito lui scrivesse una storia della sua casata, una casata che risaliva addirittura a 1000 anni prima, no? Quindi una storia che avrebbe dovuto essere abbastanza lunga. E per fare alcune ricerche che in merito a questa casata, Leibniz incominciò a girare per l'Europa. Finì a Parigi, e a Parigi ci furono alcuni dei momenti più produttivi, più importanti della sua vita e della sua carriera intellettuale, perché entrò in contatto con alcuni matematici. Naturalmente a Parigi era vissuto Pascal, il quale tra tante cose che aveva fatto aveva anche inventato quella che oggi chiamiamo la Pascalina, il primo calcolatore meccanico. Era una macchina a rotelle che faceva un'unica operazione, faceva le somme. Queste calcolatrici con la manovella, che erano semplicemente fatte con ruote dentate che giravano e si faceva fare un certo numero di giri alla prima rotella, poi questo faceva sì che scattasse la seconda rotella e così via. Le somme e le sottrazioni, girando al contrario, naturalmente si potevano fare con macchinette così semplici. Leibniz, quando sentì parlare di questa Pascalina, inventò subito una modifica di questa macchina per farle fare anche i prodotti. E quella divenne il primo esempio di calcolatore meccanico, un qualche cosa che faceva fare a una macchina le cose che fino all'epoca erano state fatte dagli uomini. Naturalmente questo è il primo passo verso quello che poi diventerà la tecnica, la teoria della calcolabilità, della computazione, che avrà poi la sua apoteosi finale nel Novecento, quando arriverà il computer, cioè che è una macchina che calcola tutto ciò che è possibile calcolare. Mentre era a Parigi, però, dicevo, venne anche a sapere di molti altri lavori di Pascal. In particolare Pascal aveva cominciato quello che oggi si chiama il calcolo infinitesimale. aveva scritto alcune lettere sotto pseudonimo, nel quale aveva introdotto alcune delle tecniche. Leibniz poi ricorderà in seguito che dopo aver letto queste lettere aveva capito cose che erano sfuggite a Pascal. Infatti dimostrò quello che poi è considerato oggi, non a caso, e così viene chiamato, il teorema fondamentale dell'analisi. Il fatto che le due grandi operazioni della derivazione di una funzione da una parte e dell'integrazione di una funzione dall'altra sono in realtà l'inverso uno dell'altro. Anche Newton arrivò allo stesso risultato. Più o meno in quegli anni, benché leggermente prima, e sicuramente indipendentemente da tutto ciò che aveva fatto Leibniz, mentre invece poi ci fu una lunghissima polemica su chi avesse trovato per primo questo famoso teorema che avrebbe dato la fama naturalmente a qualunque matematico. L'analisi infinitesimale trattava per l'appunto degli infinitesimi, cioè delle quantità infinitamente piccole. C'erano delle problematiche filosofiche molto sottili sotto, infinitesime potremmo dire, usando la stessa parola. Il fatto cioè che questi infinitesimi dovevano essere piccoli perché non si dovevano quasi vedere, però non così piccoli da scomparire. E infatti il vescovo Berkeley li prendeva in giro, diceva queste sono quantità evanescenti, no? E così via. Quindi bisognò risolvere problematiche di natura filosofica sugli infinitesimi e naturalmente, no, in maniera complementare sugli infiniti, cioè due dei grandi concetti che dai tempi dei greci fino al Novecento sono stati dei fili conduttori per il pensiero matematico ma anche filosofico. Quando si parla di filosofia per un grande filosofo bisogna sempre stare attenti perché i grandi filosofi sono duplici in un senso molto letterale, cioè hanno in genere due tipi di filosofie differenti, una rivolta al popolino e l'altra invece rivolta ai loro colleghi. Questa è una tradizione che risale molto alla lontana, per esempio Pitagora. Pitagora fu il primo forse che incominciò a suddividere la sua attività in due tronconi molto diversi. In un caso si trattava di quella che loro chiamavano attività esoterica, cioè rivolta al pubblico, oggi noi la chiameremmo divulgativa. Questi signori che ascoltavano coloro che parlavano e che raccontavano in forma divulgativa i loro pensieri si chiamavano acusmatici. Naturalmente la parola ha la stessa radice di acustica, cioè quello che ha a che fare con l'orecchio, no? Origliatori, ascoltatori. E questo tipo di filosofia era appunto semplicemente divulgazione per il popolino, diciamo così, o per il pubblico, il grande pubblico. Dall'altra parte invece Pitagora aveva anche una confraternita, la confraternita dei pitagorici, che era una confraternita segreta, e a loro diceva le cose, diciamo tra virgolette, segrete, le cose importanti. Questi che potevano ascoltare questa parte di filosofia, che si chiamava esoterica per l'appunto, erano degli apprendisti, volevano imparare il mestiere. In greco apprendista si diceva matematikos, matesis era l'apprendimento. E la parola matematico deriva di lì, erano semplicemente coloro che avevano accesso alle discipline esoteriche, ai segreti, diciamo così, dell'arte. E con Leibniz ci fu esattamente la stessa cosa. Da una parte egli scrisse un paio di opere che sono quelle poi tra l'altro che vengono studiate, ricordate nei manuali, che sono le opere divulgative, diciamo così, a cui lui attribuiva pochissima importanza. E dall'altra parte c'è la vera filosofia di Leibniz, della quale parleremo e sulla quale ci concentreremo, che fu sviscerata in qualche cosa come 15.000 lettere rivolte ai suoi colleghi di tutta l'Europa. Leibniz era un grafomane, potremmo quasi dire, che era in corrispondenza epistolare con moltissimi pensatori, matematici, filosofi di ogni genere in continente, ma anche ovviamente in Inghilterra. Abbiamo accennato prima poi al suo rapporto e poi in seguito alla disputa con Newton. Quali sono le due opere divulgative di cui tutti parlano e che ovviamente non vale quasi la pena leggere? Beh, sono le più note opere di Leibniz, anche perché il resto, appunto, come ho detto, sono soltanto cose sparse in lettere e in corrispondenza. Una è la Teodicea e l'altra è la Monadologia. Tutte queste due opere sono state rivolte a due principi, quindi già il fatto che venissero dedicate a due principi fa capire che non potevano essere molto elevate. Pensate oggi un filosofo che scrivesse per esempio per Emanuele Filiberto o per Vittorio Emanuele, insomma non è che potrebbe andare molto avanti, e Leibniz faceva esattamente la stessa cosa. La Teodicea fu dedicata a Sofia Carlotta di Prussia e invece la monodologia a uno dei nostri, cioè a Eugenio di Savoia. Cosa diceva la Teodicea? La Teodicea affrontava un grande problema della teologia, in fondo, no? Cioè il problema dell'esistenza del male. Noi guardiamo intorno a noi, ci accorgiamo che il mondo non va proprio alla perfezione. Credevano, coloro che ci credevano, che il mondo fosse stato creato da un Dio onnipotente, onnisciente, buono e così via, no? E si ponevano il problema, ma questo Dio, se era così bravo, no, a fare le cose, come mai poi alla fine ha costruito, ha fatto su un mondo che fa acqua da tutte le parti? E Leibniz trovò una specie di soluzione, e la soluzione, che ovviamente è soltanto una soluzione a parole, no? Diceva semplicemente questo, che sì, è vero, Dio è onnipotente, e questo significa che può fare tutto ciò che è possibile fare, perché l'impossibile nemmeno Dio lo può fare. E allora quello che ha fatto è il migliore dei mondi possibili, cioè non poteva fare di meglio cercando di fare qualcosa, il meglio sarebbe stato non fare niente. Ma nel momento in cui uno decide di fare un mondo, di creare un mondo, può fare soltanto il migliore mondo possibile. Questa soluzione del problema del male ovviamente si prestava alla burla, e in Francia ci fu qualcuno che poi se ne burlò, e fu Voltaire, ovviamente, il Candide, quel romanzo che racconta, parte ovviamente dal terremoto di Lisbona, e già da quell'episodio incomincia a dire: ah sì sì, c'è stato certamente un terremoto, no? Però siamo nel migliore dei mondi possibili, no? Immaginiamo che cosa avrebbe potuto succedere, no, in quegli altri che non erano il migliore. E Candide divenne, credo, più famoso del trattato di Leibniz. Oggi nessuno più, se non gli specialisti, legge la Teodicea. Molti continuano invece a leggere, giustamente, questo frizzante romanzetto, diciamo così, di Voltaire, in cui Leibniz viene messo alla berlina proprio nella figura del dottor Pangloss, che continua a ripetere, appunto, no, questa teoria del migliore dei mondi possibili. Dall'altra parte invece c'è la monadologia, che, come ho detto, era invece dedicata a Eugenio di Savoia. La monadologia è invece un tentativo abbastanza serio di fare della filosofia, però un tentativo metafisico che di nuovo oggi interessa abbastanza poco. L'idea di Leibniz è che siamo tutti delle monadi, siamo praticamente degli esseri chiusi in noi stessi, che non hanno la possibilità di comunicare con gli altri, che però in qualche modo riflettono, come se fossero delle palline, delle perle, ciascuna delle quali riflette tutte le altre. Il problema naturalmente è che se ciascuno di noi è chiuso in se stesso, in queste monadi, no? E poi alla fine come si fa ad essere coordinati? E qui arriva una delle idee filosofiche più note, ma anche secondo me meno importanti come lascito filosofico di Leibniz, quella dell'armonia prestabilita. In altre parole, è vero che sembra che queste monadi in qualche modo comunichino, ma poiché sono chiuse in se stesse, il fatto che sembra che comunichino è semplicemente perché ciascuna vive la sua vita, ma queste vite sono state coordinate tutte insieme in maniera armonica, armoniosa, da qualcuno che sta al di fuori, cioè ovviamente dalla divinità. Vedete come questa è una filosofia metafisica. Leibniz era uno dei grandi, è stato uno dei grandi metafisici, no? In cui Dio c'entra sempre, a volte facendoci una figura un po' magra, come nel caso del problema del male, e altre volte invece una figura quasi di grande meccanico, no, che riesce a coordinare, no, tutto questo enorme meccanismo fatto di piccole monadi che in teoria appunto sono indipendenti tra loro. Ma come ho detto, questa era la filosofia divulgativa, che si può leggere se uno si vuole divertire, ma che non è profonda come quella alla quale invece incominceremo a passare adesso, e che invece costituisce il vero lascito filosofico e intellettuale di Leibniz. Quando sorgeranno delle controversie, non ci sarà maggior bisogno di discussione tra due filosofi di quanto ce ne sia fra due calcolatori. Sarà sufficiente, infatti, che essi prendano la penna in mano, si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente, chiamando, se vogliono, a testimoni un amico, calculemus, calcoliamo. In realtà questa è una delle citazioni più famose di Leibniz, è qualcosa che precorre due aspetti molto diversi della tecnologia moderna. Da un lato il fatto che si possano risolvere problemi chiedendo a una macchina di farlo. Lui parla di calcolatori e calcolatrici, ma ovviamente quella era una metafora per un uomo che calcola, no? E non ancora proprio per una macchina, ma ricordiamoci, Leibniz aveva già inventato queste macchinette a rotelle per fare somme prodotti e quindi poteva immaginare che ci potesse essere qualche macchina più complicata in grado di fare calcoli, ma non più sui numeri questa volta, bensì addirittura sulle discussioni. Ricordiamoci, Leibniz aveva studiato, aveva fatto tesi sia di laurea che di dottorato in giurisprudenza ed era anche un diplomatico che girava l'Europa per trattare questioni politiche per gli Hannover e chiaramente probabilmente a volte era sfibrato, spossato da queste interminabili lunghe discussioni, soprattutto per uno che aveva una mente logica e tagliente come la sua, e l'idea di poter affidare semplicemente a una macchina queste discussioni, lasciargli fare il calcolo e poi dire bene, questa è la soluzione, abbiamo finito e non ci parliamo più. Era un sogno veramente visionario che oggi in pratica, no, e in parte per esempio l'intelligenza artificiale, ma anche la dimostrazione automatica con i computer è riuscita a realizzare. Ma per poter fare questo che lui chiamava appunto un calculus ratiocinator, un calcolo della ragionevolezza, della ragione, diciamo così, un calcolo del pensiero, tutto sommato, bisognava riuscire a far sì che la lingua in cui si parlava fosse una lingua simile a quella matematica, perché i calcoli si fanno in matematica appunto e in nessuna altra disciplina. Quindi bisognava far diventare in qualche modo matematica, matematizzare il pensiero. E allora Leibniz pensò, sognò il suo secondo sogno, non soltanto il calculus ratiocinator, ma anche quella che lui chiamò la caracteristica universalis, cioè una lingua caratteristica universale in cui si potesse esprimere in maniera formale tutto ciò che il pensiero poteva esprimere. E questo è l'altro grande sogno, perché mentre il calcolo andava nella direzione tecnologica, diciamo così, di sviluppare delle macchine in grado appunto di calcolare su cose che non fossero direttamente numeri, benché indirettamente tutto doveva ridursi poi ai numeri, dall'altra parte c'era il secondo grande sogno, cioè era quello di costruire un linguaggio formale che non poteva essere ovviamente quello naturale, anche perché di linguaggi naturali ce ne sono moltissimi. Leibniz capiva che bisognava inventarne uno nuovo, un artificiale, che però fosse in grado di esprimere tutte le sottigliezze del pensiero filosofico, dell'intelletto, del pensiero in generale, in astratto, che si potevano immaginare. E questa caratteristica universale fu poi quella che venne sviluppata praticamente due secoli dopo, e su questo torneremo appunto alla fine quando faremo il bilancio di queste visioni, di queste idee visionarie di Leibniz. Un conto è dire che bisogna sviluppare un calculus ratiocinator per calcolare con i pensieri e che bisogna inventarsi una lingua artificiale per esprimere tutti questi pensieri in modo da poterci calcolare sopra. E un conto è poi farlo veramente, no? Però Leibniz, che sognava in grande, no? Poi cercava anche in piccolo di incominciare la realizzazione di questi sogni. Ricordatevi il motto che ho citato agli inizi, che lui diceva di se stesso: ho cominciato molto e finito niente. Però un conto è finire, è un conto almeno provare a fare le cose. E nel campo della realizzazione di questi due sogni, che poi divennero appunto i sogni della logica moderna, Leibniz fece due passi in avanti fondamentali. Da una parte, per quanto riguarda quelle che oggi sono i calcolatori elettronici, tutti sanno che i calcolatori elettronici hanno un linguaggio cosiddetto binario. I numeri, la matematica dei calcolatori è tutta basata semplicemente su zeri e uni. Questi zeri e uni corrispondono ovviamente semplicemente all'apertura, alla chiusura di porte elettriche, cioè al fatto che la corrente passi o non passi dentro un filo. Ora, come si può immaginare di riuscire a lavorare soltanto con gli 0 e 1 e poi in realtà fare tutte le cose che fanno i computer. Beh, il primo passo fu fatto effettivamente da Leibniz, il quale inventò a un certo punto della sua vita quella che si chiama l'aritmetica binaria. Riuscì Leibniz a capire che in fondo è vero, noi scriviamo con un sistema decimale, ma il fatto di usare un sistema decimale non è assolutamente necessario. Si potrebbe usarne uno con 20, per esempio, come facevano i Maya, no? Che avevano appunto 20 simboli. Oppure se ne potrebbe usare uno sessadecimale, come facevano i babilonesi. E ancora un ricordo del sistema babilonese è quello che noi abbiamo negli orologi, quando i minuti sono divisi in 60 secondi e le ore sono divise in 60 minuti. Questi 60 non sono messi a caso, derivano dal fatto che i babilonesi avevano come base il 60. Però nessuno aveva pensato che in realtà non c'è bisogno di 10, di 60 simboli, bastano due simboli. Come venne a Leibniz l'idea che si potevano scrivere tutti i numeri con 0 e 1? Beh, l'idea è semplicemente di dire, beh, lo 0 rappresenta lo 0, l'1 rappresenta l'1, e se usiamo la base 2, appunto, altri simboli non vogliamo usarne, beh, il 10 rappresenterà semplicemente il 2, l'11 rappresenterà il 3, poi si scatta di nuovo, il 100 rappresenta 4, 101 il 5 e così via. Una volta scoperta questa idea, che ancora oggi viene usata nei calcolatori, Leibniz pensò che in realtà questa era una metafora della creazione del mondo, perché tutto si può fare a partire da 0, che è il nulla, e da 1, l'unità, che è ovviamente Dio. E quindi come creò Dio a partire dal nulla il mondo? Beh, semplicemente giocando su quello che c'era, cioè lui, l'unità, e quello che non c'era, cioè il nulla. E addirittura Leibniz era, come ho detto prima, in corrispondenza con migliaia di persone, non soltanto in Europa, ma anche addirittura in Oriente. Era amico di alcuni dei gesuiti che erano andati in missione in Cina, e allora scrisse una famosa lettera a uno di questi suoi amici dicendogli: guarda, se vuoi convertire i cinesi, ho scoperto una cosa meravigliosa, perché ho un metodo matematico per far vedere, no, come il mondo è stato creato. Se tu glielo dici, loro si convertiranno subito, no, alla nostra religione. E questo gesuita ingenuamente disse ai cinesi questa cosa, i quali dissero: ma noi queste cose le sappiamo da migliaia di anni. E Leibniz scoprì quindi che la sua scoperta, appunto la sua invenzione del calcolo binario, in realtà era stata preceduta da millenni dagli antichi cinesi. Il problema è riuscire a fare dei calcoli invece sui pensieri. E allora, poiché da 10 anni Leibniz aveva letto Aristotele, aveva imparato la teoria dei sillogismi, cercò di sviluppare un metodo meccanico, un algoritmo, come diremmo oggi, per decidere quando è che un sillogismo è valido oppure no. Aristotele aveva fatto tutto un lavoro sui sillogismi, ce ne sono 256 dei sillogismi aristotelici possibili, soltanto alcuni di questi sono validi, e Aristotele era andato a controllarli uno per uno, decidere quali erano validi e quali no. Leibniz scoprì che si poteva fare in maniera meccanica questo, attraverso tre cerchietti messi uno sull'altro, che hanno ovviamente 7 tipi possibili di intersezioni, a parte quella centrale, e questi tre cerchi rappresentavano nell'idea di Leibniz la premessa maggiore, la premessa minore e la conclusione. Purtroppo, come ho detto, Leibniz queste cose non le pubblicava, perché non stanno ovviamente né nella teodicea né nella monadologia, stanno in alcune lettere che lui aveva scritto ad alcuni suoi corrispondenti, e quindi furono poi riscoperte in seguito, ci vollero secoli. Il primo a divulgarle fu Euler, un grande matematico tedesco, le divulgò, guarda caso, in quelle che si chiamavano Lettere a una principessa tedesca, uno dei più bei libri di divulgazione scientifica che siano mai stati scritti, e in una di queste lettere a questa principessa, che aveva credo una dozzina d'anni, Euler spiega questo metodo al quale era arrivato anche lui. E poi furono scoperti per esempio da Lewis Carroll molto dopo, alla fine dell'Ottocento e così via. Cioè il fatto che non fossero divulgati oltre i propri corrispondenti o oltre le principesse alle quali si scriveva fece sì che questi metodi rimasero naturalmente dormienti. Oggi sono diventati patrimonio comune di tutti i corsi di logica e di algoritmica che si insegnano nel mondo. Thank you. Uno dei concetti filosofici e scientifici, logici, che fanno parte dell'ascito culturale di Leibniz, forse il più importante di tutti, è la distinzione fra due tipi di verità. Fu Leibniz a introdurre questa distinzione fra le verità di ragione da una parte e le verità di fatto dall'altra. Le verità di ragione che sono necessarie, vere in tutti i mondi possibili, come lui avrebbe detto, e le verità invece di fatto che sono contingenti e che sono vere nel mondo che esiste. Ci sono tanti mondi possibili, ma ce n'è uno solo esistente. E ovviamente è molto diverso questo tipo di verità di ragione da quello delle verità di fatto. Leibniz capì che forse c'era addirittura una differenza quantitativa, nel senso che è possibile scoprire le verità di ragione in maniera finita, lui diceva, ma le verità di fatto spesso richiedono addirittura un qualche cosa di infinito. E qui arriva un'altra distinzione, che è quella che in latino lui chiamava da una parte la ars inveniendi e dall'altra parte la ars judicandi. Ora tradotto in italiano, ars inveniente significa semplicemente l'arte di trovare le verità, e dall'altra parte invece ars judicandi vuol dire semplicemente l'arte di riuscire a capire se queste verità effettivamente sono vere una volta trovate, l'arte di giudicare, di verificare. Ora, qual è la differenza tra il trovare e il giudicare? Beh, il giudicare è qualcosa che addirittura le macchine oggi possono fare. Se io ho una dimostrazione e voglio sapere se questa dimostrazione è corretta oppure no, se segue le regole, posso darla in pasto ad un calcolatore, ormai ci sono programmi che fanno questo, e il calcolatore verifica. Ma il problema è trovarle queste dimostrazioni, e questo finora è qualcosa che l'intelligenza artificiale o la sua versione appunto logica non è riuscita ancora a fare completamente. Detta in termini tecnici, l'arte di verificare è decidibile, mentre invece l'arte di trovare è solo semi-decidibile, è metà, diciamo così, della storia. E questo risale, per l'appunto, come ho detto, tutto a Leibniz, in questa sua distinzione tra le verità di ragione e le verità di fatto. Ho accennato al fatto che le verità di ragione sono quelle vere in tutti i mondi possibili, mentre invece le verità di fatto sono quelle vere in un unico mondo, quello reale. Questa considerazione dei mondi possibili, di vedere che cosa vale in uno, che cosa vale negli altri, e soprattutto di vedere se c'è qualcosa che vale in tutti questi mondi possibili, che sono appunto le verità logiche, è un passaggio abbastanza cruciale nel campo del pensiero, perché è il passaggio che poi in parte era stato già anticipato dagli scolastici, dalla logica, anche da Aristotele, ma nessuno aveva trovato questi metodi di trattarli. Dicevo, è quel passaggio dalla logica classica, la logica che parla soltanto di vero e falso, alla logica modale, come si dice oggi, cioè la logica che parla di possibile, contingente, necessario e impossibile. Questi sono i quattro operatori già introdotti da Aristotele, ma trattati soltanto in maniera elementare. Oggi la logica modale è diventata una parte fondamentale della logica moderna, e Leibniz addirittura introdusse un tentativo di usare la logica modale addirittura nella dimostrazione dell'esistenza di Dio. Cartesio e prima di lui Anselmo d'Aosta avevano inventato una dimostrazione ontologica cosiddetta dell'esistenza di Dio, molto semplice, che definisce Dio come l'essere che ha tutte le perfezioni, che dimostra il teorema che Dio esiste semplicemente sulla base di un assioma, il fatto che l'esistenza è una perfezione, meglio esserci che non esserci. E questa è la dimostrazione ovvia, no? Perché se Dio ha tutte le perfezioni, l'esistenza è una perfezione, ci avrà anche quella, dunque esiste. Leibniz disse, qui c'è un problema, perché l'argomento può funzionare, ma prima di poterlo accettare dobbiamo dimostrare che il concetto che abbiamo definito, cioè l'essere perfettissimo, l'essere che ha tutte le perfezioni, è possibile. E allora qui ecco che interviene la logica modale. Una volta dimostrato che l'essere perfettissimo è possibile, allora poi si dimostra che è necessario. E proprio questa dimostrazione che ho citato come piccolo esempio di applicazione della filosofia, della logica di Leibniz alla teologia, perché questa fu ripresa poi secoli dopo in realtà da Kurt Gödel, che la formalizzò nell'ambito della logica moderna proprio perché era interessato a questi meccanismi logici che Leibniz aveva in qualche modo messo in funzione e aveva fatto partire secoli prima.